Buonasera a tutte e tutti, questo è il GR di oggi sabato 18 febbraio, puntuali 20.01. Questa è la nostra sigla.
Bentrovati a tutti, daremo un breve sommario delle notizie di oggi. Cominciamo con una notizia che riguarda Torino. Leggeremo una lettera di Giorgio, un arrestato dell'ultima data di repressione del Notav. Poi passeremo
ad Anonymous con l'attacco al sito dell'onorevole Paniz del PDL.
Poi passeremo al Giovanardi, il ministro che dichiara di essere minacciato dalla comunità gay.
Esattamente, e dopodiché passeremo alla Siria, arrestati diversi giornalisti.
Poi la strage di Piazza La Loggia, e parla l'ex
di Ordine Nuovo,
e quindi si svelano delle nuove vie per le indagini.
E mentre per arrivare poi qui in locale, in Sicilia, arrestata Maddalena Calore, gli viene imputato di aver fatto di una banda di sovversivi.
Cominciamo subito.
Se promenant dans les bois, elle rencontra une grosse méchante boucle. Mais la boucle, qui n'était pas en appétit, décida d'accompagner la basse dans sa promenade. Un peu plus loin, nos deux amis croisèrent le chemin d'un clavinet. C'était enjoué et extrêmement funky.
E allora, dicevamo, Torino, lettera di Giorgio della Scatasuna, arrestato tra la trentina di ragazzi, studenti e lavoratori in tutta Italia, con un'operazione congiunta guidata dal procuratore Caselli, ricordiamo qualche mese fa ormai, e finalmente arriva una lettera da parte di Giorgio dal carcere di Saluzzo. Leggiamo su InfoOut, la leggiamo direi integralmente, tanto è molto breve, la dice lunga e fa un'analisi abbastanza oggettiva, diciamo, di qual è la situazione lì dentro. Dallo scritto si comprende che il presidio al di fuori del carcere non è stato sentito all'interno e soprattutto si comprende bene, nonostante le parole di Giancarlo Caselli, non è un'inchiesta contro il movimento Notav, come invece lo sia. Dopo la dispersione avvenuta in vari carceri del Piemonte, Giorgio ci spiega che tipo di attenzione gli rivolgono l'amministrazione penitenziaria. C'è anche il link con la traduzione in inglese. Cari compagni e compagne, da data 12 febbraio, giovedì 9 mattino sono stato portato dalle celle del transito in una sezione con altri detenuti. Non voglio cadere nel lamento che affligge i detenuti, vi descrivo solo la realtà. È una sezione di isolamento con tutte le caratteristiche di quel tipo di regime carcerario. Siamo in una decina di celle, in un piccolo corridoio con la telecamera. Celle strutturate in modo che fra una cella e l'altra vi sia uno stanzino, ora vuoto, che permette il controllo su ogni movimento. Quindi 6 celle e 3 stanzini blindati. Ogni cella utilizza la propria aria. Il cortile dell'aria è un buco di 5 metri per 2, con muri molto alti. Il sole non batte mai, in autunno, in inverno e in primavera. Solo in estate, nelle ore centrali, passano i raggi del sole. La guardia controlla il corridoio 24 su 24, uno stanzino blindato. Per chiamarlo dobbiamo schiacciare un tasto. Siamo in 10. Uno di noi fa il lavorante per la sezione, che non abbandona mai. A parte il barbiere, che viene il sabato per vedere altri detenuti, bisogna andare a messa la domenica per incrociare qualcun altro. Con i compagni della mia sezione sto facendo conoscenza e amicizia. Loro hanno già 2 lettere di protesta del direttore nell'ultimo mese. Sono tutti indagati in attesa di giudizio e non capiscono perché sono in questa sezione speciale. Sul registro della guardiola le guardie hanno scritto detenuto pericoloso, di fianco al mio nome, e effettuano 2 battiture al giorno, cioè 2 controlli al giorno, alle sbarre della finestra dove sono io. Forse hanno paura che vado? Sabato mattina il brigadiere mi ha fatto firmare tre fogli in cui mi rinfacciano le proteste alle Vallette. Andrò nei prossimi giorni al direttore per un consiglio di disciplina, così lo hanno chiamato, per prendere i provvedimenti, non so di che tipo, visto che in una stazione di isolamento io già ci sono. Qui dicono che questo direttore, Lettieri Giorgio, sia stato il vice di Buffa alle Vallette per molti anni e che siano degli amiconi. Il comandante delle guardie mi hanno incastrato nel suo ufficio e ha fatto capire che non gli farebbe piacere un presidio musicale qui fuori. Si può lavorare per farlo, ma con calma e senza fretta. Forse inizio marzo? Per quello che riguarda l'inchiesta, evito di cadere in quegli stati d'animo che sono il pessimismo e l'ottimismo. Sono tranquillo e di buon umore, solo un po' infreddolito. Saluzzo alcune notti fa, meno 20 gradi. Quando chiacchiero con gli altri compagni alle Vallette, le mie previsioni del tribunale del riesame erano: metà rimarremo dentro, metà usciremo. La prima udienza è andata così. Aspetto quella di martedì per fare le valutazioni del rito. Alle Vallette stavano per arrivare i giornali e sono stato trasferito. Adesso ad aspettare lunedì 20 per riceverli. Alle Vallette i detenuti della nostra sezione leggono solo Torino Cronaca. Qui nemmeno quello squallido giornale. Non so ancora dove sono stati trasferiti gli altri detenuti notabili di Torino. Ho visto dal TG3 di questa sera un presidio fuori da un carcere che non ho riconosciuto, forse Alessandra, forse Asti. Ringrazio Anonymous, ringrazio l'intero movimento Notav e abbraccia tutti quanti. Hanno dato solidarietà fino a questo punto, anche se lui non lo sa a quanto pare. Sembrava doveroso leggere questa lettera perché comunque descrive in maniera abbastanza, dicevamo, oggettiva qual è la condizione, senza entrare nello specifico del suo caso. E a proposito di Anonymous, che ringrazia perché precedentemente nei scorsi giorni avevano sostanzialmente hackerato il sito delle Vallette, appunto del carcere delle Vallette, e leggiamo una notizia che riguarda invece un altro attacco da Anonymous portato al sito di Paniz del onorevole, appunto, del PDL. Lui dichiara di essere diffamato in maniera sistematica. Dopo una sua denuncia ha oscurato il sito sul disastro. Infatti il termine tecnico è defacing. Il volto ormai emblematico di Mr. V, il simbolo di Anonymous, è apparso nel pomeriggio di sabato sulla schermata del sito del deputato PDL Maurizio Paniz. Salve Maurizio Paniz, piacere di conoscerla, we are Anonymous, così intitolava. Praticamente per Vanitz, vaion.info non ha però nulla a che vedere col disastro del 63 in cui persero le vite 1118 persone. Conteneva solo alcuni dati gettati dalla rinfusa, spiega l'onorevole, per il resto era un paravento per poter continuare ad insultarmi. Dal Far non può essere assolutamente considerato come uno storico del Vaiont, basta chiedere a chiunque a Longarone. Lo studio di Paniz è stato inondato di lettere di protesta, al punto di sentirsi due volte penalizzato da questa vicenda. La persona in questione continua è stato condannato e querelato più volte per diffamazione. E vogliamo andare avanti con le altre notizie?
Avevamo appunto parlato di una persona in uno stato di arresto, come
esattamente
il ragazzo della Scatasunia, e vogliamo parlare adesso di un'altra situazione drammatica, quella di una ragazza, Rossella Urru, una cooperante italiana che lavorava in Libia, che da 117 giorni è nelle mani di un gruppo armato che la tiene in ostaggio. E le ultime notizie che si hanno di Rossella, lei è stata rapita la notte tra il 22 e il 23 ottobre dell'anno scorso. E le ultime notizie appunto sono quelle di un gruppo dissidente dell'ACMI che ha rivendicato il rapimento, e da allora più nulla, il silenzio totale anche dei media del mondo politico, insomma, è tutto, e non solo l'Europa, non solo l'Italia, e l'unica eccezione del sito online della testata giornalistica, della testata del TG3, che ha nel banner, ha messo un banner in home page la liberazione, insomma, questo è l'appello che fa il popolo viola, lo leggiamo dal blog, affinché il mondo, diciamo, non dimentichi che Rossella, la cooperante italiana di 29 anni, è attualmente dispersa.
Un silenzio strano comunque alla fine rispetto dei media nazionali, evidentemente non la considerano una notizia importante, anche se a differenza di tanti altri casi che ci sono stati, a cui è stato dato alla fine della copertura mediatica, ma in questo caso invece no, quindi ci uniamo.
Sapevamo che il presidente Napolitano aveva accolto i genitori di Rossella, anche questa cosa non è neanche trapelata dai media.
Esattamente. Va bene, andiamo avanti con ancora un'altra notizia rispetto a Giovanardi, che dopo le ennesime dichiarazioni sul mondo omosessuale, quindi dichiarazioni del tutto omofobe e che insomma delineano un suo retroterra culturale assolutamente omofobo, appunto, e ha dichiarato che si sente minacciato per quelle frasi che ha detto, appunto, in merito alle coppie civili e alle coppie di fatto. E sostanzialmente è stata organizzata dal mondo dell'associazionismo e non solo, che si batte per i diritti omosessuali, sostanzialmente una manifestazione sotto casa sua, un bacio sotto casa sua, e lui da questa cosa si sente perseguitata, quindi a questo punto, e dice che l'associazionismo che difende i diritti civili sostanzialmente ha dei metodi di fare fascisti, squadristi. E questa era, diciamo, una notizia che la dice lunga ancora su quest'uomo, che nonostante non è più al governo, nonostante anche sotto inchiesta, insomma, ancora ha da parlare.
C'è poco da dire, da commentare.
Andiamo avanti.
Sì, vogliamo parlare di quello che sta succedendo in Siria. Come sapete, è una guerriglia spietata fra varie fazioni filo governative e antigovernative. E c'è stato oggi un'altra ondata di repressione violenta da parte del governo, che ha arrestato 14 giornalisti, due dei quali, una dei quali in particolare una blogger, Razan Ghazawi, che è simbolo della rivolta siriana ed è appunto la editrice di un blog che tiene informato, diciamo, tutto il paese e lo tiene unito nella resistenza. E, diciamo, è stato scoperto che è stata arrestato anche Mazen Darwish da parte sempre delle forze della sicurezza, che ha 38 anni ed era già stato arrestato lo scorso marzo durante un sit-in pacifico. E nel paese le violenze non si fermano, almeno 14 manifestanti siriani anti-regime sono stati uccisi, secondo attivisti. Anche questo è successo oggi, e insomma è davvero una situazione tragica e drammatica. Intanto le dimostrazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma siriano abbiamo visto che si moltiplicano nelle città d'Italia. Oggi a Roma c'è un appuntamento a Roma per il 19 febbraio, la Tavola della Pace, a Piazzale dei Partigiani.
Esattamente. Va bene, allora andiamo ancora avanti con un'altra notizia abbastanza importante, dicevamo, per quanto riguarda il filone di indagine che è stato riaperto, a proposito della strage di piazza della Loggia, appunto, e ha parlato un ex esponente di Ordine Nuovo, all'epoca ancora minorenne, che fu la mano, diciamo, armata, una delle mani armate a proposito di quella strage. Sta parlando, infatti, Stima Miglio, così si chiama, dice che ci fu un regista cinico che organizzò il tutto. Giampaolo Stimamiglio è il superstimone che con le sue rivelazioni ha aperto il nuovo filone di indagine sulla strage di Piazza della Loggia, un'inchiesta che punta a dimostrare che il ruolo operativo di alcuni militanti della destra veronese nell'esecuzione dell'attentato del 28 maggio 74, quando l'esplosione di una bomba nascosta in un cestino porta rifiuti provoca la morte di 8 persone e il ferimento di altre 102. Le dichiarazioni di Stimamiglio, che era tra gli esponenti di Ordine Nuovo e negli anni 70 apparteneva all'organizzazione clandestini Nuclei di Difesa dello Stato, hanno portato all'iscrizione del registro degli indagati il veronese Marco Toffaloni, minorenne all'epoca della strage, e di una seconda persona. L'ipotesi dei magistrati è che gli organizzatori dell'attentato si sarebbero serviti della bassa manovalanza offerta dai ragazzini veneti affascinati all'estremismo di destra. Chiaramente, insomma, Giampaolo Stimamiglio, insomma, cerca di declinare le proprie responsabilità, che ce l'ha, seppur essere un giovane, seppure effettivamente c'è stata un'organizzazione, una testa che aveva organizzato chiaramente questo attentato. C'è tutta un'intervista su Corriere.it che si può leggere di Brescia, in cui poi riaffermare che c'erano i servizi segreti italiani, come già sappiamo, periodo delle strategie della tensione, immischiati, ma anche le forze contrapposte tra Russia e Stati Uniti. In questo caso dice, sono stati gli Stati Uniti a organizzare, il servizio segreto statunitense a organizzare questo attentato.
Va bene, vogliamo chiudere con una notizia locale che è abbastanza brutta anche questa, perché riguarda un arresto che è avvenuto il 16 febbraio a Trapani, e noi leggiamo adesso da Informazione che testualmente: abbiamo appreso dagli infami mezzi di comunicazione di massa che la compagna Maddalena Calore è stata tratta in arresto dalla polizia di Alcamo. Ed è così, perché se voi aprite i giornali oggi leggete di una descrizione di un mostro che piega una fedina penale incredibilmente sporca e che se ne va in giro con un pregiudicato.
I reati sono di imbrattamento, esatto, sulle mura.
Sono di suolo, cioè abuso, cioè come suolo pubblico. Sono di occupazione di suolo pubblico, scusate, e cose del genere. E in realtà, appunto, è successo che il 16 febbraio a Trapani, in centro, è stata fermata la ragazza che doveva scontare i domiciliari a Cagliari. È stato scoperto questo, è stato denunciato, è stato trapelato. Viene trapelato pure che se è stato qualche colluttazione, lei abbia subito percosse durante lo stato di fermo. E la notizia di pochissimi minuti fa è che lei gli è stato concesso di nuovamente i domiciliari, insomma, quindi è uscito dal carcere.
Sostanzialmente le versioni, come sempre, sono sempre due: quella dei media ufficiali e quella invece in cui sono arrivati i comunicati di solidarietà. Sostanzialmente su Repubblica si legge appunto che viene denunciata di resistenza al momento dell'arresto, mentre appunto arrivano i comunicati, si vincono invece percorse e quanto pare è ferita, purtroppo. Però il fatto che sia stata sono stati dati i domiciliari evidentemente diciamo dimostra in qualche maniera, ancora il processo è da vedere, dimostra il fatto che persino il giudice si è accorto dell'infondatezza delle accuse in qualche maniera, dando diciamo un alleggerimento immediato alla sua situazione. Quindi vediamo come si evolve questa situazione qui, e chiaramente aggiorneremo sempre se ci sono degli aggiornamenti, le novità.
Con questa notizia e come con le altre notizie lo faremo nuovamente da lunedì, che l'informazione torna la settimana prossima, puntuale come al solito alle 20.
In diretta, rigorosamente.
Questa era l'ultima di oggi e possiamo salutarvi.
Ciao. On a different road.